Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Ramaccioni. Ecco il primo degli articoli che vi proponiamo questa mattina. Lo andiamo a leggere da Il Post. Il governo ha approvato il decreto Ristori, prevede oltre 5 miliardi di euro per sostenere l'economia e aiutare le persone durante la crisi causata dal coronavirus. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto ristori per compensare i provvedimenti decisi dal governo con l'ultimo DPCM per cercare di contenere il nuovo aumento di casi da coronavirus. L'approvazione è stata annunciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il contenuto del decreto è stato spiegato durante una conferenza stampa organizzata a Palazzo Chigi. Oltre a Conte erano presenti il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Il decreto, ha detto Conte, prevede lo stanziamento di oltre 5 miliardi di euro per dare risorse immediate a beneficio delle categorie degli operatori economici e dei lavoratori interessati dalle misure restrittive dell'ultimo DPCM. Il ministro Gualtieri ha precisato che il decreto mobilita una massa consistente di risorse, 5,4 miliardi in termini di indebitamento netto, 6,2 miliardi in termini di saldo netto da finanziare. Ha parlato di un decreto contrassegnato da rapidità, semplicità ed efficacia. Siamo consapevoli che le misure restrittive hanno costretto molti esercenti, molte categorie economiche a cambiare piani e prospettive, quindi abbiamo scelto le modalità di ristoro più semplici e più rapide e abbiamo deciso di rafforzarle rispetto al passato. Una delle voci più cospicue del decreto, pari a 2,4 miliardi di euro, è lo stanziamento di aiuti a fondo perduto per le attività chiuse con orario ridotto dopo l'ultimo DPCM deciso dal governo. La procedura era già stata prevista nel decreto rilancio dello scorso maggio, stavolta però saranno incluse anche le imprese con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro e gli indennizzi saranno più alti rispetto a quelli erogati in precedenza, arrivando anche a 4 volte tanto. Gli indennizzi saranno diversificati a seconda del tipo di attività individuata in base ai codici Ateco e saranno calcolati in base al calo di fatturato e a quanto incassato nei mesi passati dopo il primo lockdown. Il contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente già a metà novembre, ha detto Conte, alle oltre 300.000 aziende dei settori impattati dal DPCM che lo avevano già avuto negli scorsi mesi. Per chi aveva già ricevuto il contributo, quello nuovo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario postale sul quale era stato erogato il precedente. Potranno presentare la domanda anche le attività che non avevano già fatto richiesta del contributo a fondo perduto, il tempo previsto per l'erogazione, in questo caso metà dicembre. Per i settori chiusi completamente come palestre, piscine, teatri, cinema, l'importo viene raddoppiato, ha detto Patuanelli. Molti ristoranti sono aperti solo la sera, perdono molto più di metà del loro introito. Anche per questi, dopo il confronto con le categorie, abbiamo deciso di applicare il coefficiente del 200%. Il 150% andrebbe bene a pasticcerie e gelaterie. Ha fatto anche un esempio: un piccolo bar che aveva ottenuto 2.000 euro di ristoro con il decreto di rilancio potrà ottenere adesso 3.000 euro. Un grande ristorante che ha ricevuto 13.000 euro potrà avere fino a 26.000 euro. Una piccola palestra che aveva ricevuto 2.000 euro adesso con questo decreto potrà ottenere 4.000 euro. Alberghi, taxi e noleggio con conducente NCC sono inseriti nel contributo a fondo perduto. E poi l'articolo prosegue anche abbastanza lungo e molto preciso, spiega molto bene la questione. Ovviamente il problema qual è? Quando e come? Perché uno dei grandi problemi sul fronte economico del precedente lockdown è stato il fatto che i soldi, le casse integrazioni, i ristori di allora siano arrivati con grandissimo ritardo, in alcuni casi ancora non sono arrivati. Quindi è normale che questa seconda serrata, che va a rendere ancora più complicata la ripresa per chi è costretto a chiudere, necessiti di un intervento immediato. Con quali soldi? Dove sono questi soldi? Cioè, se vengono fuori questi soldi per pagare i ristori, perché non sono venuti fuori i soldi per costruire 1.000 posti, 1.500 posti in più di terapia intensiva, 5.000 posti letto in più per assumere qualche decina di migliaia in più di medici e infermieri? Sono quelle domande che non sento porre da nessuno in modo diretto, no? Eppure sono esattamente quelle che andrebbero poste. Passiamo su contropiano.org, il giornale comunista online, un articolo di Giansandro Merli, Guido Lutrari, USB, servono reddito per tutti e lockdown veri, intervista a Guido Lutrario dell'Unione Sindacale di Base. Avete usato la parola che nessuno pronuncia, lockdown, perché il tema non è all'ordine del giorno? Perché il governo è ostaggio di Confindustria, risponde Lutrario. Era già successo a marzo-aprile quando sono state lasciate aperte fabbriche che producono beni non essenziali, causando contagi e morti. Oggi il problema è che sono mancate assunzioni e investimenti adeguati in sanità, trasporti e scuola e non ci sono misure economiche adeguate per garantire chi deve fermarsi. In settori come ristorazione, turismo, sport e cultura, tutto ciò che è bloccato deve essere coperto per tutta la durata dell'emergenza. Perciò sosteniamo chi dice tu mi chiudi, tu mi paghi. Chiedete lockdown e reddito? La domanda, la risposta di Lutrario, esattamente, ma non si può far passare prima il lockdown e poi le misure economiche. È fondamentale che si faccia il contrario. In primavera gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione non hanno coperto tutti. C'è una fetta enorme di lavoro povero che magari ha anche un contratto regolare, dove però risultano poche ore rispetto a quello svolto davvero. Di conseguenza la cassa integrazione non supera i 300-400 euro ed è insufficiente. Quindi diciamo misure economiche adeguate per garantire la vita delle persone, protezione della salute anche attraverso il lockdown, l'unica formula che può interrompere effettivamente la diffusione del virus. E come va finanziato il reddito? Bisogna prendere i soldi da chi ce li ha. Ci sono settori che durante la pandemia sono cresciuti, come il commercio online. Amazon, per esempio, questa non è una fase in cui ci si può arricchire o si possono moltiplicare i profitti, magari operando senza neanche pagare le tasse come i normali cittadini. L'intervento sui grandi patrimoni è ormai urgente. Se anche il Presidente della Repubblica riconosce che il Covid aumenta le diseguaglianze, vuol dire che c'è qualcuno che sta bene e deve dare a chi non ha più nulla. Bisogna tassare quindi i grandi patrimoni e i profitti di chi in questi mesi ha guadagnato. Poi c'è il tema della riduzione delle spese militari, una questione vecchia che però durante una pandemia ritorna con urgenza. E poi c'è la domanda su Napoli: cosa è successo a Napoli? Il mondo del lavoro non tutelato, senza ammortizzatori sociali, e quello della piccola e piccolissima impresa si è trovato senza possibilità di sopravvivere. Ha retto con difficoltà nella fase complicata della primavera e estate, adesso, di fronte alla prospettiva di una nuova chiusura senza forma di sostegno economico, giustamente si ribella. E su Napoli, sempre da contropiano, ci diamo un altro articolo interessante, perché la lettura di chi scende in piazza è fondamentale in questo momento. Proteste popolari a Napoli, tramitizzazione e criminalizzazione. È un articolo che rilancia un comunicato di potere al popolo. Sulle proteste popolari di Napoli si oscilla tra mitizzazione e criminalizzazione, si omettono le responsabilità dei presidenti delle regioni che hanno mandato la sanità pubblica al collasso prima e durante la pandemia, e si nasconde il cinismo della Confindustria. Così il sistema politico e i mass media stanno cercando di creare una falsa contrapposizione sociale su come affrontare sul piano sanitario ed economico l'emergenza pandemica. Da una parte ci sarebbero piccoli commercianti, lavoratori e figure sociali messe in ginocchio dalle chiusure, militanti politici, dall'altra operai, insegnanti, pensionati e lavoratori dipendenti in genere. I primi vengono incitati ad accusare i secondi di essere privilegiati, che per questo non si mobiliterebbero e preoccuperebbero della salute, mentre gli altri vengono invitati a rispondere indicandoli come evasori e ladri, tutti irresponsabili sul piano delle misure anti-Covid ed in qualche modo meritevoli del progressivo impoverimento. A entrambi le parti il sistema di potere dà poi in pasto i percettori del reddito di cittadinanza, che sono diventati un po' come i Rom o come gli immigrati, ovvero odiati da tutti, sebbene si trovano a vivere come questi nelle peggiori situazioni di disagio sociale. È ormai innegabile che la percezione della pandemia è diversa fra chi in qualche modo è garantito sul piano economico e chi invece è immediatamente vulnerabile. E qui non si tratta solo di famiglie che vivono nell'economia marginale, ma anche di cuochi, camerieri, baristi, operatori turistici, operatori sportivi, ossia gente che aveva sì un lavoro, ma adesso lo ha perso, sopravvive con ammortizzatori sociali troppo deboli per essere credibili e dare sicurezza, quando pure ci sono. E qui alcuni temi tornano e sono centrali. Cambiamo argomento per l'ultimo articolo che vi segnaliamo questa mattina. Si parla di Google. Così Google prende i nostri dati, l'antitrust apre l'istruttore per abuso di posizione dominante. Qui siamo sulla Repubblica, ma ne parlano quasi tutti i quotidiani principali anche nella versione online. attraverso i cookie inseriti insieme a banner, pop-up o altre forme di messaggi pubblicitari visibili durante la consultazione di un sito web, è possibile per inserzionisti, agenzie e intermediari pubblicitari acquisire dati rilevanti per la scelta di consumo dell'utente. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Google ipotizzando un abuso di posizione dominante. La società controllata da Alphabet Incorporated avrebbe violato l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per quanto riguarda la disponibilità e l'utilizzo dei dati per l'elaborazione delle campagne pubblicitarie di display advertising, lo spazio che editori e proprietari di siti web mettono a disposizione per l'esposizione di contenuti pubblicitari. Nel cruciale mercato della pubblicità online, rimarca una nota dell'antitrust, che Google controlla anche grazie alla sua posizione dominante su larga parte della filiera digitale, l'autorità contesta alla società l'utilizzo discriminatorio dell'enorme mole di dati raccolti attraverso le proprie applicazioni, impedendo agli operatori concorrenti nei mercati della raccolta pubblicitaria online di poter competere in modo efficace. In particolare, Google sembrerebbe aver posto in essere una condotta di discriminazione interna e esterna, rifiutandosi di fornire le chiavi di decriptazione dell'ID Google ed escludendo i pixel di tracciamento di terze parti. Allo stesso tempo avrebbe utilizzato elementi traccianti che consentono di rendere i propri servizi di intermediazione pubblicitaria in grado di raggiungere una capacità di targetizzazione che alcuni concorrenti altrettanto efficienti non sono in grado di replicare. Occorre considerare che la raccolta pubblicitaria online nel 2019 ha registrato in Italia un valore di oltre 3,3 miliardi, che rappresenta attualmente il 22% delle risorse del settore dei media. Il solo display advertising ha un fatturato superiore a 1,2 miliardi. Per importanza, la raccolta pubblicitaria online costituisce in termini di valore la seconda fonte di ricavi del settore dei media. Attraverso i cookie inseriti insieme ai banner, pop-up o altre forme di messaggi pubblicitari visibili durante la consultazione di un sito web, è possibile per inserzionisti e agenzie intermediari acquisire dati rilevanti per la scelta di consumo dell'utente e personalizzare così le successive campagne, orientando il posizionamento dei messaggi sui contenuti di interessi del singolo utente. Il 27 ottobre l'autorità ha condotto accertamenti ispettivi nelle sedi di Google, avvalendosi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. Vabbè, cose che diciamo anche nell'interlocuzione basica, no, di tutti i giorni, anche di non addetti ai lavori, sono cose che vengono spesso ripetute: il fatto che attraverso Google si utilizza un tracciamento dei dati sensibili delle persone che diventano tutti clienti. In questo caso c'è un problema di posizione dominante, di monopolio di settore, cioè attraverso le possibilità che offre Google c'è un'acquisizione di dati, una targetizzazione superiore a quella che altri concorrenti possono attuare. Non stupisce, ovviamente fa piacere che se ne occupi l'antitrust, anche se in realtà qui il discorso è un altro, e l'ha fatto, è apparso prima sia nel corso dell'intervista a Guido Lutrario che anche indirettamente nel pezzo tratto dal comunicato di potere al popolo. Il problema è che sono concetti che esprime soltanto un sindacato di base, un partito di estrema sinistra. Il fatto che ci siano grandi concentrazioni economiche, l'esempio citato è Amazon per esempio, che guadagnano moltissimo in questa fase e che non sono tassate per quello che guadagnano rispetto al momento storico. Questo è un ragionamento importante da fare, perché appunto si parla di vincoli di bilancio, si parla di mancanza di soldi, si parla della necessità di rivolgersi all'Europa con il recovery fund, con il meccanismo, con il MES. Però poi alla fine forse la risorsa più semplice e diretta sarebbe quella di tassare chi può pagare tante tasse e fare entrare cifre importanti nell'erario, perché poi quando si parla di patrimoniali bisogna sempre un po' spiegare di cosa si tratta e verso chi sono dirette. Sicuramente i grandi redditi individuali, cioè le persone fisiche con grandi redditi, ok, ma anche le aziende, le grandi aziende che magari si inventano residenze all'estero, sedi legali all'estero, e pagano meno tasse di quelle che dovrebbero assolutamente pagare, visto che poi i loro core business si svolgono anche in questo paese. Ed è da lì forse che potrebbero arrivare quei soldi che servono a finanziare in modo finalmente ampio la sanità pubblica, l'istruzione, la scuola, il trasporto pubblico, che sono tutte voci che il Covid ha smascherato per essere totalmente inadeguate a garantire la sicurezza dei cittadini di questo paese. Questi gli articoli che vi proponiamo, abbiamo proposto in questa mattinata, grazie a tutti per averci seguito. Press Corner torna domani mattina, buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta.